Come sono nate queste linee guida? Allora, l'idea del comune nella scrittura del regolamento edilizio, a quei tempi era il vice sindaco De Cesaris che si è occupata soprattutto di questo articolo, era quella di mettere in sicurezza i cittadini e guardare ad aspetti dei fabbricati e del costruito esistente. A cui in passato non si è mai guardato con attenzione. Negli ultimi anni c'è stato molto battage sulla certificazione energetica, sul fatto della riqualificazione energetica dei nostri fabbricati esistenti, ma ancora poco si era svolto e si è svolto, nonostante i tentativi del governo sul fascicolo del fabbricato all'inizio degli anni 2000. Dopo il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, poco si era fatto dal punto di vista della sicurezza statica. Milano ha rappresentato con delle scelte coraggiose la scrittura di questo articolo. L'articolo in se stesso è un po' criptico, lasciatemelo dire, e quindi quando il vice sindaco De Cesaris si è reso conto un po' della presenza di alcune difficoltà interpretative e di come poi eseguire quanto descritto nell'articolo, ci ha chiamato e ci ha chiesto di scrivere queste linee guida come ordine. Noi l'abbiamo fatto insieme ai tecnici del comune e devo ringraziare innanzitutto la commissione strutture dell'Ordine di Milano che siede qua in prima fila e alcuni tecnici del comune che ci hanno aiutato in questa stesura. E questo per me è un risultato importantissimo per l'Ordine perché rappresenta uno dei primi esempi di collaborazione e di servizio che noi ingegneri possiamo fare per l'amministrazione pubblica e per la comunità in termini assolutamente volontari e non retribuiti per far sì che gli obiettivi principali, che sono poi la sicurezza di tutti i cittadini, vengano raggiunti. La scrittura di queste linee guida ha voluto in gran parte diminuire l'effetto economico che la scrittura letterale dell'articolo 11.6 avrebbe potuto rappresentare per la comunità. E in spiegare questa cosa voglio usare dei termini medici perché sono un paragone che anche per chi ci sta vedendo, gli architetti sono collegati attraverso webcam a questa presentazione. Possono capire meglio, e cioè è inutile un check-up completo con visite invasive, TAC, endoscopie o analisi molto pesanti se il paziente, magari misurandogli la febbre solamente, sta bene. Questo succede per molti dei nostri fabbricati che hanno compiuto 50 anni. 50 anni è un numero che noi ingegneri conosciamo molto bene, che rappresenta per la normativa nazionale la vita utile di un fabbricato e quindi è stato preso giustamente come riferimento dal comune. Dopo 50 anni è giusto che un paziente faccia un check-up per capire se sta bene o sta male. La parte strutturale, che è la parte più importante, tuttavia, per molti di questi fabbricati, poiché la legge che ha reso obbligatorio il collaudo statico è del 1971, la legge 1086, che molti di voi conoscono, molti di questi fabbricati non hanno un collaudo statico e quindi il fatto di an dover andare a determinare e non hanno una pratica depositata all'ex Genio Civile o in prefettura o in comune. Per cui l'andare a determinare per 26.000 stabili a Milano come è effettivamente costituita la struttura in maniera invasiva, perché queste indagini e questi rilievi avrebbero richiesto di entrare in casa dei proprietari e determinare spaccando soffitti, magari affrescati o murature storiche, la consistenza di queste strutture poteva rappresentare un costo molto molto importante. E allora, ripeto, sarebbe stato un accanimento terapeutico quando molti o la gran parte di questi stabili, stanno benissimo, non hanno segnali di sofferenza e non manifestano alcun problema. Quindi, nell'impostare le nostre linee guida, la nostra scelta anche di tipo sociale, non solo ingegneristica, è stata quella di suddividere immediatamente in due livelli. Un primo livello di check-up, affidato a un tecnico abilitato responsabile, che quindi ha una certa esperienza ed è in grado di riconoscere se una struttura esistente ha segnali di sofferenza o ha subito nel tempo delle manipolazioni, gli è stata tolta, sono state eliminate delle parti nella muratura portante o nuove aperture, sono stati aggiunti dei piani, allora in questo caso è automatico il passaggio a un check-up molto più approfondito, a un livello 2, come l'abbiamo chiamato, di indagine, che è codificato dal capitolo 8 della nostra normativa tecnica, e quindi non c'è niente da invitare. Invece, nel caso non è successo niente alle strutture di questo fabbricato nella sua vita e quindi sono rimaste così come erano state concepite al momento della costruzione e non sono evidenti o non sono manifesti segnali di deformazioni o di fessurazioni o di sofferenza in generale di queste strutture, abbiamo valutato che sia possibile dire che per altri 15 anni questa struttura può continuare a vivere come ha vissuto in passato. Altra cosa importante che è stata aggiunta ai fini della sicurezza e che deve essere presente in queste certificazioni di idoneità statica è l'analisi anche delle parti accessorie che possono rappresentare un pericolo per i cittadini. Pensiamo ai fregi, alle gronde, ai camini, alle ringhiere che in molti stabili possono essere in condizioni di cattiva manutenzione e che solo con la presenza di un check-up dopo 50 anni, ripetuto ogni 15 anni, possono garantire l'efficienza e il controllo di questa efficienza e di questa manutenzione. Devo dire che abbiamo ancora qualche punto da mettere a fuoco, da capire. Nel 2019 scadranno i primi termini per gli edifici che hanno compiuto 50 anni, tra il 2014 e il 2019 scadono i primi 5 anni, che non hanno o che non hanno avuto collaudo statico o sui quali non si è mai intervenuto in questi 50 anni. È una scadenza importante. Come ordine noi abbiamo offerto all'amministrazione un ulteriore servizio, che è quello della archiviazione dei protocolli di questi CIS. È un lavoro importante, la fattibilità di questo lavoro è stata conclusa. Le indicazioni di come si dovrà operare saranno sul sito dell'ordine entro la fine del mese di febbraio. I costi saranno anch'essi molto contenuti, tenete presente che abbiamo dovuto affittare su cloud uno spazio importante per l'archiviazione informatica dei file che saranno di questi CIS, abbiamo ipotizzato circa un migliaio di CIS, certificati di idoneità statica, all'anno, e questo servizio sarà utile in primo luogo per capire l'uniformità di queste certificazioni, il posizionamento nell'area geografica di Milano e nelle varie zone di queste certificazioni, ma non solo, sarà utile agli stessi proprietari, agli amministratori, ai notai in futuro per accedere nel caso di rogiti, perché sapete che nell'articolo 11.6 che c'è scritto alla fine che in mancanza di questi certificati decade l'agibilità dei fabbricati stessi. Io ripeto, per me è stata un'esperienza importante e per tutta la Commissione di Strutture e per tutto l'Ordine è un primo esempio di collaborazione con l'amministrazione pubblica e dell'Ordine come servizio alla comunità. Resta ancora qualche tassello, i due tasselli ve li cito. Il Comune, con determina dirigenziale del 25 novembre scorso, ha fatto proprie queste linee guida. Resta da capire in termini legalistici, siccome le linee guida modificano in parte il contenuto dell'articolo 11.6, se questa determina è sufficiente o no, e ne stiamo parlando anche con i legali del comune, e quindi un chiarimento verrà emesso a breve su questo punto, così come, ripeto, sul sito del comune verrà pubblicata, sul sito dell'ordine verrà pubblicata la procedura di protocollazione. L'altra questione ancora sul piatto da determinare è l'efficienza e la giustezza di questo CIS di livello 1, che è in pratica un certificato di buona salute e non una certificazione di idoneità statica nel senso letterale della parola. Anche su questo termine abbiamo coinvolto sia i legali del comune che i legali che ci assistono, lo studio Belvedere, l'avvocato Fumagalli, così come dico a tutti gli ingegneri qua presenti che prepareremo un tipo di contratto standard per gli ingegneri che dovranno svolgere questa prestazione nei confronti di amministratori di condominio o di proprietari. Il Comune ci ha chiesto anche di presentare queste linee guida non solo a voi che sarete gli artefici come gli architetti con 10 anni di esperienza di queste certificazioni statiche, ma poi di introdurre l'argomento anche successivamente agli amministratori di condominio e ai notai, che saranno poi quelli che usufruiranno di questi certificati, gli amministratori per introdurli nel fascicolo di fabbricato assieme ai famosi altri documenti che devono avere, e i notai che dovranno prenderne visione nel caso di rogito. Lascio quindi la parola all'assessore, e dopo l'assessore avremo 2 interventi di 2 membri della commissione strutture che hanno partecipato alla scrittura delle linee guida e ce le illustreranno brevemente.